Pensieri e musica in libertà. In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio affrontare con voi un argomento che a me terrorizza, ma probabilmente terrorizza un po' tutti. Allora, l'azienda Neuralink di Elon Musk produce dispositivi medici ad alta tecnologia e attualmente è sotto indagine federale dopo la morte di 1500 animali in seguito a test condotti dal 2018 ad oggi. Sembra che questa azienda sia pronta a lanciare nel breve tempo di pochi mesi un microchip nel cervello umano in grado di espandere esperienze e funzionalità che secondo Elon Musk potrebbero avere impatti fondamentali in ambito medico. Secondo la documentazione, lo staff dell'azienda ha lamentato test frettolosi dei veri e propri assassini. La società studiava infatti su animali impianti che collegano il cervello al computer. In pratica, hanno spiegato, era come sostituire una parte del cervello con uno smartwatch e contavano di farlo prestissimo anche sull'uomo. Ovviamente le questioni sollevate da questo progetto della Neuralink sono tantissime, oltre a quella etica che è la più evidente. I fautori di questa nuova tecnica ipotizzano che tali dispositivi possono fornire un sostegno ai disabili o a quelle persone che hanno perso la capacità di usare gli arti, gli occhi, magari in seguito a traumi o patologie. Elon Musk stesso ha ripetuto sempre che i test saranno svolti in modo rigoroso, valutando attentamente i rischi rapportati ai vantaggi. Peraltro, ammesso e non concesso che la Neuralink riesca a produrre in serie i suoi impianti cerebrali, comunque dovrà attendere l'approvazione da parte della legge. La maggior parte della documentazione è già stata sottoposta alla FDA, la Food and Drug Administration, ed Elon Musk afferma che potrà proseguire i suoi esperimenti entro pochi mesi anche sugli esseri umani. Sta di fatto che la Neuralink per il momento è sotto indagine federale proprio per questioni etiche, dal momento che sono morti tutti questi animali durante i test. La sperimentazione degli impianti cerebrali è comunque iniziata e sarà difficile fermarla. Potenziare il nostro cervello, magari consentendogli di fare calcoli inimmaginabili o compiere altre azioni che amplificano in tanti modi le funzioni cerebrali, è lo scopo ultimo e magari anche encomiabile, perché no, costruito sul sogno di migliorare il mondo e l'umanità attraverso le connessioni tra il cervello e i computer. I mezzi di comunicazione diretti tra il sistema nervoso e un dispositivo esterno sono appunto le interfacce neurali e ovviamente sono suscettibili di essere applicati in tutti i campi, dalla medicina rigenerativa alla prostetica, dalla robotica all'intrattenimento. L'obiettivo sarebbe quindi raggiungere una nuova frontiera di simbiosi con l'intelligenza artificiale. I prototipi più famosi sono stati impiantati in un macaco e in un maialino, pensate, e attualmente diverse scimmie giocano tranquillamente con i videogiochi e digitano senza problemi parole sullo schermo, seguendo con gli occhi il movimento del cursore appunto sullo schermo. In realtà Elon Musk non è il primo a sperimentare cose del genere. La sperimentazione clinica, ovvero l'innestare elettrodi nel cervello per recepire e trasmettere stimoli, è già in atto da un bel po'. Ad esempio, ultimamente al Politecnico di Losanna, un ponte digitale ha permesso ad un uomo paralizzato da 11 anni di tornare a camminare, perché grazie a questa tecnologia il suo cervello dialoga direttamente con le zone del midollo spinale che controllano il movimento.
comes in my way, I'll be careful you don't lose yours. Yeah, hey, hey, think about what you're trying to do to me. Yeah, 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 yeah. Put your mind, gonna let yourself be free. You need me, and I need you. Without each other, ain't nothing we can do. Yeah, yeah, think about it, baby.
What's trying to do to me?
Che il primo impianto corticale risale addirittura al 2006 e quindi Elon Musk sta intervenendo in un settore già maturo, sebbene lo stia migliorando. E l'obiettivo è andare oltre gli aspetti motori, intervenire sui disordini neurologici, cognitivi, di personalità, ad esempio la cura del Parkinson e le sindromi ossessivo-compulsive. Ma quando si interviene sugli aspetti cognitivi, è possibile anche alterare i circuiti in cui si prendono le decisioni. E i dati raccolti dalla Neuralink, a chi appartengono? Chi li può utilizzare? Il cervello umano contiene ovviamente dati più che personali, più che sensibili, e l'intelligenza artificiale li può utilizzare finendo anche con il prevedere e controllare i comportamenti dell'uomo. Gli elettrodi possono ricevere segnali dal cervello, ma anche trasmettere stimoli. Grazie a loro, ad esempio, una persona in sovrappeso potrà dimagrire divenendo inappetente. Quindi il microchip nel cervello aiuta i paralizzati, risolve malattie neurologiche e comportamentali attraverso il collegamento diretto tra il pensiero umano e un dispositivo esterno. Appurato che tutto questo è realizzabile e ormai anche inevitabile, occorrerà assolutamente emanare leggi adeguate e rigorose per tentare quantomeno di regolamentare l'utilizzo di queste tecnologie. Infatti, con l'intelligenza artificiale e i microchip che interagiscono con il nostro cervello leggendo e registrando le nostre emozioni, c'è il serio e concreto rischio di approdare al Grande Fratello di Orwell. Se è vero che le scoperte scientifiche, quelle rivoluzionarie intendo, hanno senza dubbio fatto progredire la civiltà umana, beh, è anche vero che questo ulteriore passo rischia di togliercela l'umanità, perché un dispositivo esterno che rileva i segnali della nostra mente, traccia i nostri stati emotivi, le nostre sfumature più profonde e inconsce, beh, vuol dire che qualcosa e qualcuno riuscirà a leggerci nel pensiero. Allora, in gravi patologie come la SLA o in pazienti post ischemici è in effetti fondamentale permettere ai malati di comunicare con l'esterno grazie a microchip che riescano a leggere le loro reazioni cerebrali, ma non possiamo però dimenticare che quello stesso microchip è in grado anche di inviare segnali al cervello e non è difficile ipotizzare i gravi rischi di manipolazione dall'esterno. E non dimentichiamo poi che le sperimentazioni sono in mano a società private e a soggetti che intendono utilizzare a fini commerciali queste nuove tecnologie. La bioetica sta cambiando quindi radicalmente. La crescita esponenziale dell'intelligenza artificiale sta creando enormi problematiche e ci sta già toccando tutti quanti. Il progresso in genere non lo accogliamo sempre come una cosa buona, ma facciamoci nascere dei sospetti. Si sta passando da una medicina dei bisogni ad una medicina dei desideri, ovvero a tecnologie che reintegrano ciò che non funziona e potenziano le nostre funzionalità e capacità. Se tutto questo può essere fatto per curare, utilizzando rigidi controlli e limitando il campo di intervento, ok, allora va bene, è cosa buona. Ma se si va oltre? Nel caso di disabilità e patologie non possiamo che accogliere a braccia aperte queste nuove tecnologie, ma queste saranno sicuramente utilizzate poi in campi militari e di manipolazione. In poche parole, il potenziamento potrebbe essere non solo cognitivo, ma potrebbe portare ad una alterazione comportamentale in favore di attitudini socialmente più controllabili.
Siamo nell'era di burattini che muovono fili di schiavi. E con la porta dell'inferno siete preparati. Per ciò che succede siete stati avvisati. Il tunnel degli orrori
ci siete arrivati.
È tempo che noi siamo qua. Tutta una merda, ma purtroppo sai non finirà. Con le tue forze non arrivi a fine mese. Imprigionato senza toccarti la tua mente dietro le sbarre di ricatti. Ti eri preparato, le tue libertà perse perché le hai sempre date per scontato. L'era dei segni sulle porte, le mani sporche, non pieghi la schiena ai poteri forti. Porci si inchinano al padrone, hanno venduto amici e madri a queste serpi senza obiezione. È un labirinto mentale dal quale non puoi uscire, cerchi la strada giusta, rischi di impazzire. Ti hanno bloccato dimensione in questo mondo dove ti hanno dato tutto e tolto tutto in un secondo. Da questi schemi mentali non puoi più uscire, non trovi punti di sutura dove ricucire. Ti hanno bloccato dimensione in questo mondo dove ti hanno dato tutto e tolto tutto in un secondo. Da questi schemi mentali non puoi più uscire, non trovi via d'uscita, ti sembra di impazzire. Tanti burattini coglioni, asserviti al mondo dei media, televisioni, fanno propaganda al posto di denunciare la merda che ti si presenta sul piatto ogni giorno di guerra. Sono stanco di questi servi addestrati, non escono dagli schemi mentali, schiavi programmati. Mi copro il volto, mi confondo tra la folla, per strada sacrifici, strisce di sangue per aprire sta cazzo di porta. Avete rotto il cazzo, cantanti ballette sul palco, pagliacci vestiti da subrex. Ti dicono cosa fare, abbuffano la propaganda, a me resta la stessa parte di merda da mangiare. Odia chi gli ha dato la fama, la buona fede non esiste, tanto so che presto il karma li chiama. Mi chiudono la bocca zitto, sono un dissidente, le mie tracce cancellate, non me ne fotte niente. Ti hanno bloccato dimensione in questo mondo dove ti hanno dato tutto e tolto tutto in un secondo. Da questi schemi mentali non puoi più uscire, non trovi punti di sutura dove ricucire. Ti hanno bloccato dimensione in questo mondo dove ti hanno dato tutto e tolto tutto in un secondo. Da questi schemi mentali non puoi più uscire, non trovi via d'uscita, ti sembra di impazzire. Non sono un poeta, io sono maledetto, scampoli di luce in questo mondo corrotto, scorretto. Mi prendono per pazzo ma non me ne fotte niente, ho sempre un latte in faccia a chi ti fotte, ride e dice niente. Vedo anime perdute, vendute per due spicci, e il tempo materiale soddisfa i capricci. In questa società vuota, senza valori, siamo come ribelli che rispettano le regole altrimenti fuori. In questo mondo infame togli l'amore, resta niente. La luce di quattro lampare sul fondo, non vedo niente. Chi come me si aggira nella notte perché ha imparato a camminare nonostante le sue scarpe rotte. Ti danno l'impressione di avere una scelta, profeta, o di politici facce di una stessa moneta. Ogni giorno in voi lo stesso boccone, mentre il cappio intorno al collo ti si stringe. Dimensione in questo mondo dove ti hanno dato tutto e tolto tutto in un secondo. Da questi schemi mentali non puoi più uscire, non trovi punti di sutura dove ricucire. Ti hanno bloccato dimensione in questo mondo dove ti hanno dato tutto e tolto tutto in un secondo. Da questi schemi mentali non puoi più uscire, non trovi via d'uscita, ti sembra di impazzire.
L'uomo a cui è stato inserito un microchip programmato potrebbe essere praticamente teleguidato, ovvero l'umanità rischia seriamente di perdere la propria libertà. Ad esempio, in ambito militare, i soldati potrebbero essere spinti ad essere più coraggiosi, oppure nell'ambito lavorativo, i dipendenti potrebbero essere programmati alla massima prestazione. Ma dove finirebbe la libertà delle persone? Esiste in effetti il cosiddetto principio della non maleficenza della bioetica classica. In poche parole, la bioetica deve perseguire il bene e deve assolutamente evitare che un bene sperato provochi effetti collaterali. Ad esempio, per curare una patologia se ne creano altre, oppure volendo perseguire il bene di alcuni pazienti si rischia di sperimentare cose che possono essere utilizzate altrove o in altri modi. In poche parole, il progresso deve essere sì incoraggiato, ma deve essere anche supervisionato, direzionato e guidato. Il problema è chi controlla chi. L'integrazione tra uomo e macchina porta per forza di cose in una dimensione post-umana. La tecnologia fa parte strutturalmente ormai della nostra esistenza, non la usiamo più solo in alcuni momenti della nostra vita. In pratica, se prima dialogavamo con la natura, con gli animali, con gli altri esseri umani, con Dio, oggi dobbiamo dialogare anche con le macchine, ovvero dobbiamo capire quanto la nostra natura sia oggi impregnata dall'aspetto tecnologico. Ma non è cosa di oggi, sono decenni che cerchiamo di manipolare il cervello. Pensate che comunicare con la trasmissione del pensiero, controllare un essere umano attraverso l'alterazione e la manipolazione della sua mente, sembrava fosse addirittura un obiettivo della Russia staliniana degli anni 30. Poi, dopo la guerra in Corea, i reduci dai campi di prigionia cinesi mostravano strani segni di lavaggio del cervello. Diciamo che i tentativi di controllo del cervello umano continuano da decenni. Poi c'è stata l'era dei social network, di internet, di Google, la raccolta continua ed incessante di dati affidata allo sviluppo delle tecnologie a radiofrequenze applicabili all'essere umano e fruibili per ottenere informazioni utili in tempo reale. E poi eccoci qua, siamo approdati a questa nuova frontiera. Ma fin dove potrà spingersi l'intervento della tecnologia sul cervello? Per quali finalità sarà eticamente sostenibile ammettere simili forme di ingerenza? Come sarà possibile bilanciare le inedite opportunità curative con i potenziali risvolti economici in gioco? Questo innovativo ambito, che riguarda tutte quelle tecnologie in grado di creare un canale di collegamento per interagire con il cervello umano, monitorandone le attività e potendo intervenire su di esse, sta ovviamente attirando l'interesse di aziende, di studiosi, di legislatori. L'intelligenza artificiale, il metaverso e le neurotecnologie, in un futuro più o meno prossimo, si incontreranno e sarà necessario regolamentare, vedere l'impatto sui diritti fondamentali dell'uomo, assolutamente.
Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me and before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord. And be free, oh, freedom.
Before I be a slave,
Esiste quindi il rischio del condizionamento del cervello e delle azioni, e questo vuol dire che va assolutamente tutelata l'identità e la capacità umana, vanno protette la nostra coscienza, la personalità, la nostra esistenza, e infatti si sta già parlando di neurodiritti, ovvero diritto alla privacy mentale, alla libertà cognitiva e all'integrità mentale. Quello che già oggi vale per l'intelligenza artificiale sarà anche utile per le neurotecnologie, vanno praticamente fissati i limiti e le finalità della loro ingerenza. Come diceva Stefano Rodotà, tutto quello che è tecnicamente possibile è anche eticamente lecito, politicamente e socialmente accettabile e giuridicamente ammissibile? La tecnologia in rapida evoluzione può essere impiegata fino alla inquietante prospettiva della costruzione di un superuomo. Il transumano potrebbe arrivare a dividere la società tra gli individui bionici e quelli normali, destinati a divenire una specie di razza inferiore. Quelle stesse tecnologie che possono giovare all'uomo possono anche disumanizzarlo, trasformarlo in una macchina, pronta ad obbedire agli ordini di qualcuno. E attenzione, perché i primi segni di questa tendenza sono già visibili. Pensiamo a quelle tecnologie che consentono ad alcuni soggetti di registrare informazioni personali di miliardi di persone e di utilizzarle per influenzare le loro decisioni, i loro comportamenti. In pratica limitano la loro libertà. Un chip sottopelle può effettivamente eliminare le code ai tornelli della metropolitana, ma registra anche gli spostamenti, combinando queste informazioni con quelle dello smartphone. Chi possiede quei dati sa con chi parliamo, cosa compriamo, cosa votiamo, in quale Dio crediamo, quale sesso ci piace. Certo, il chip nel cervello corregge un disturbo neurologico, ma lo stesso può fare con le onde cerebrali. E quindi è evidente la necessità di fondare una tecnoetica che porti a regole comuni per l'impiego della tecnologia più invasiva nella società del big data, dall'intelligenza artificiale, qualsiasi cosa essa sia, dell'internet, delle case che ci spiano e delle protesi bioniche. Il chip nel cervello aprirà le porte ad una profonda riconfigurazione dei nostri schemi mentali e fisici, modificherà il modo in cui percepiamo la nostra umanità e il mondo. Ma le emozioni umane sono davvero traducibili in dati tecnologici? La nostra esperienza è in divenire e personale, non è mai una raccolta dati. Il cammino di una vita umana non ha niente a che vedere con un planning. Ogni fragilità parla di noi, ogni nostro pensiero è unico, originale, frutto di vita vissuta. L'intelligenza artificiale e le tecnologie costruiscono artefatti che non potranno mai eguagliare gli stessi processi emotivi dell'esistenza. Un cervello senza corpo non produce nulla. Con il corpo noi capiamo, il corpo pensa, e la morte, il fragile, il vecchio, lo storto, il disabile, sono parte dell'esistenza. Cercare di superare tutto questo fa capire l'irrazionalità della nostra epoca, la sua assenza di etica e di grazia. L'imperfezione è umanità e il tempo è esistenza. Allora, buona esistenza a tutti. Un abbraccio da Emanuela Spadoni. Alla prossima. Ciao!
Scura, troppe mura frasce della casa mia, tutta attorno l'aria tu rinfusa, chi son chi, chi son chi, chi che cammina mia casa mia, parla a me. Libertà, parla nelli, libertà. Senza di un papà, non ricordo che non pensa più, ma che succede sto piangendo, pensando tempo che se ne va e cammina mia. via, parlando di libertà, parlando di libertà.